Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico viaggio dal nome Avere Successo. Sono in compagnia di Federico e di Giuseppe. Ciao ragazzi.
Ciao Paolo, ciao Giuseppe, ciao a tutti.
Ciao Federico, ciao a tutti, ciao Paolo.
Eccoli qua, che belle voci. Insieme a me sono i due coach fondatori di Convi, questo progetto che significa comunicazione è vita e che è stato realizzato con l'intento di diffondere quelle che secondo noi sono delle conoscenze di base a livello di comunicazione, talmente di base che dovrebbero essere insegnate alla scuola dell'obbligo. Il titolo che abbiamo dato a questo percorso, lo vedete qua bello colorato, è Il coraggio di realizzare i nostri sogni, perché molto spesso non abbiamo il coraggio di provare a realizzare i nostri sogni, di fare quello che è il primo passo che poi avvierà tutto il percorso. Con questo video corso, coadiuvato anche da molti esercizi e attività interattive, ti daremo gli strumenti per fare i primi passi che poi alimenteranno il percorso in quanto ti permetteranno di avere subito dei risultati, subito degli scontri positivi e quindi di avere voglia di continuare in questo bellissimo cammino. Cosa serve quindi per avere successo? Per avere successo, in realtà, abbiamo visto con le domande fatte in questo precorso, ovvero le domande fatte sul sito di Combi, quando abbiamo cominciato questo viaggio, qui su Combi, nei blog trovate ancora la famosa domanda che ha dato inizio a tutto, che è che cosa significa per te avere successo? Abbiamo riportato la discussione che è seguita sulla nostra pagina Facebook con tutte le risposte e con tutte le obiezioni maliziose di questo Paolo Luini che è andato a mettere un po' le pulci. È seguita questa discussione interessante che aveva come scopo quello di cominciare a farvi pensare un altro piccolo articolo dove è stato in poche parole svelato il trucco. La domanda era un po' truffaldina perché chiedeva cosa significa per te avere successo e voleva proprio evidenziare come per ognuno di noi avere successo può rappresentare, può significare delle cose diverse. In buona sostanza, però, quello che abbiamo scoperto e che ci è utile per gli scopi di questo corso è che avere successo in realtà non è un fine, ma è un mezzo attraverso il quale noi pensiamo di poter vivere felici. Quindi, in realtà, il nostro fine ultimo è quello di avere una vita piena, una vita serena, una vita felice. E guarda caso, per essere felice, l'essere umano ha proprio bisogno di porsi degli obiettivi e di raggiungerli, quindi di avere la sensazione appunto di avere successo. Questo è stato dimostrato con moltissimi studi, ma è facilmente riscontrabile anche nella vita di ognuno di noi. Oggi, rivedendo un po' le slide del corso con Giuseppe, Giuseppe mi faceva una bellissima metafora dove mi parlava di un faro. Giuseppe, che mi dicevi?
Dicevo che praticamente se vogliamo usare una metafora per descrivere un po' gli obiettivi, a cosa servono, io uso sempre nei corsi la metafora del faro, nel senso che viaggiare nelle acque torbide del mare di notte è pericoloso se non abbiamo una guida, e gli obiettivi sono il faro della nostra vita, decisamente. Una persona senza obiettivi è una persona che non sa dove va, non sa quello che deve fare, è una persona che si sveglia la mattina e senza avere la spinta per andare avanti, fa quello che l'inerzia lo spinge a fare. E la cosa bella di questi obiettivi, che poi dall'altro lato della medaglia è la cosa anche a cui bisogna stare attenti, è che sono molto motivanti e se fatti male ci spingono tranquillamente, molto velocemente, verso direzioni sbagliate.
Sì, a me piace molto questa metafora, proprio perché sarà capitato a tutti di avere delle giornate in cui ci svegliamo e siamo un po' svogliati, non sappiamo bene che cosa vogliamo fare, non abbiamo tanta voglia di alzarci. Ho fatto un post proprio stamattina che era una giornata di quelle, con fuori il tempo uggioso, sai quella pioggia che ti invoglia proprio a crogiolarti sotto le coperte in maniera ninna, no? Poi ho sentito sotto la voce della famiglia, la voce dei bambini, tutti euforici che facevano casino, facevano colazione e mi è venuta proprio voglia di andare giù e stare un po' con loro prima che andassero a scuola. E questo semplice obiettivo, questo semplice stimolo è bastato per cambiare tutto l'approccio alla mia giornata. Lo stesso naturalmente possiamo fare con questi obiettivi, paragonandoli appunto a delle luci che ci guidano. perché danno un senso a quello che noi andremo a fare. Ci svegliamo e ci alziamo con un motivo. Il problema, come diceva Giuseppe, casomai, è che spesso non sappiamo porci questi obiettivi. E quindi che cosa facciamo? Ci poniamo degli obiettivi troppo grandi, troppo lontani, quelli che magari chiamiamo sogni addirittura. Vorrei diventare miliardario, vorrei essere campione del mondo di calcio e tutte queste cose qua. E naturalmente questi sono obiettivi lunghi da raggiungere, difficili, che richiedono molto lavoro, richiedono un cammino lungo. E quindi nel breve periodo ci danno la sensazione di essere sempre fermi, di non arrivare mai a raggiungere l'obiettivo e ci sentiamo quindi inadeguati, demotivati. Riuscire a porsi invece gli obiettivi nel modo giusto è il trucco che ci permetterà di far crescere la nostra autostima, di farci sentire motivati, di farci sentire soddisfatti e gratificati perché stiamo raggiungendo i nostri obiettivi e di avere anche un bagaglio di obiettivi raggiunti dai quali attingere nei momenti di bisogno, nei momenti in cui vogliamo un po' più di energia, un po' più di spinta. Gli obiettivi che inizialmente dovremmo porci devono essere anche attraenti e divertenti. È importante che per noi questo sia visto come un gioco e non come una fatica, perché nel momento in cui lo vediamo come un gioco, la cosa ci piace, ci stimola e la facciamo volentieri. Nel momento in cui la vediamo come una fatica, tipo gli esercizi della palestra, la dieta e queste cose qua, già iniziare a farlo ci pesa, ci sembra già un'impresa e quindi ci vuole molta, molta più fatica, molto più impegno. Gli obiettivi devono essere anche all'inizio, quantomeno, raggiungibili in un tempo molto breve e dipendenti solo da noi. Io posso pure sognare di diventare un giocatore di Serie A di calcio, ma prima di arrivare là, so che dovrò fare dei piccoli passi e questi piccoli passi li trasformo in obiettivi di più breve termine. Potrebbe essere un obiettivo di breve termine riuscire a fare per 10 volte 5 palleggi senza far cadere la palla. Un primo piccolo obiettivo. So che ogni primo piccolo obiettivo, ogni piccolo passo che compierò mi aiuterà a raggiungere lo scopo finale. Gli obiettivi devono anche essere misurabili oggettivamente, non devono essere delle stime oppure dei concetti troppo astratti, altrimenti facciamo fatica a definire se ci siamo arrivati oppure no, e quindi ad ottenere i risultati, sperati. Infine, gli obiettivi devono essere ecologici, ovvero sostenibili. Molto spesso si dice io voglio questa cosa, la voglio a qualsiasi costo. Ma la vuoi davvero a qualsiasi costo? Per esempio, se tu avessi un tempo lavorativo da spendere e dovessi per raggiungere il tuo obiettivo andare oltre questo tempo, e quindi togliere tempo alla famiglia, togliere tempo agli amici per un periodo di molti anni, pensi che davvero ne varrebbe la pena? C'è il forte rischio che tu non ce la faccia o che paghi delle conseguenze molto molto alte, che paghi un prezzo troppo alto per raggiungere questo obiettivo. Quindi gli obiettivi devono essere divertenti e ecologici e raggiungibili con non troppa fatica all'inizio. Dobbiamo subito prendere dimestichezza con questo tipo di sistema ed è esattamente come l'andare in bicicletta, ragazzi. La teoria non basta, la teoria è bella, sono tante belle parole, queste cose le trovate in 100.000 libri, le trovate in moltissimi siti internet, non sono assolutamente cose nuove o scoperte geniali. Quello che però noi vogliamo fare in più rispetto a quello che potete trovare dappertutto è aiutarvi a fare gli esercizi. Perché non basta dirvi come porvi gli obiettivi. Sicuramente tutti noi all'inizio commettiamo degli errori nel porci questo obiettivo. L'unico modo per migliorare è continuare a commettere questi errori con qualcuno che ci dice dove sbagliamo, in modo che piano piano possiamo correggerli. Faccio sempre l'esempio di Edison in questo senso. Federico, vuoi raccontarla tu la storia di Edison e della lampadina?
Ma adesso io veramente volevo un attimo aggiungere un'altra cosa che stavo aspettando e che visto che mi ha dato la parola ne approfitto subito. Hai detto una cosa bellissima nel fatto che loro possono comunicare con noi e possono quindi entrare, diciamo, conoscere diverse cose, non solo, ma la cosa più bella che avete in questo corso è che voi potete direttamente comunicare tra di voi, ragazzi. Questo è un qualcosa che spesso viene dimenticato, soprattutto da chi deve fare gli esercizi. Invece è una parte fondamentale del corso. Il fatto che voi vi potete confrontare, potete comunque avere a disposizione uno stimolo in più, quello di capire che talvolta alcuni possono avere degli obiettivi simili, altri completamente diversi, e magari entrare a conoscenza di come raggiungere quegli obiettivi in un altro modo. Questo è qualcosa, ragazzi, che non dovete mai sottovalutare. Si dice sempre che l'unione fa la forza, e fa la forza in qualsiasi caso, anche a livello di emozione, anche quando dobbiamo imparare qualcosa. È un tipo di approccio che dobbiamo sempre ricordare. Paolo prima ha detto una cosa bellissima, ovvero che noi ci dobbiamo divertire, non dobbiamo solo fare gli esercizi, dobbiamo divertirci, dobbiamo legare, sentire delle sensazioni positive, dobbiamo sapere che quello che stiamo facendo è giusto. Questo è uno stimolo maggiore per arrivare ai nostri traguardi, per raggiungerli. Mi raccomando, perché le uniche persone che i ragazzi non raggiungono i loro traguardi sono quelle che si arrendono. Diciamo che finché voi non vi arrendete, il traguardo lo potete raggiungere, e questo dovete fare.
Parole sante, tant'è che tutto il corso prevede di usare lo strumento social per fare gli esercizi e ora vi andrò a spiegare tra pochissimo questo che cosa significa, proprio perché lo strumento social è molto funzionale a condividere subito i commenti senza portare via tempo prezioso alle persone. Non dovete quindi mettervi d'accordo, ritrovarvi a una certa ora. E quello non può, l'amico non viene, salto l'incontro, ma ovunque siete in coda alla posta, siete in coda in macchina, potete usare il vostro smartphone, il vostro telefonino che ormai hanno tutti, guardare la nostra pagina di Facebook e commentare i post e gli esercizi degli altri frequentatori di questo corso, oppure postare le vostre idee. La storia di Edison era molto semplice, in realtà la usiamo spessissimo nei corsi. Si narra che lui prima di inventare la lampadina fece ben 1.000 tentativi sbagliati, 1.000 fallimenti. E lui però ha sempre sostenuto che questi 1.000 tentativi sbagliati non sono 1.000 fallimenti, ma sono 1.000 piccoli passi che lui doveva fare per inventare la lampadina, che lui ha avuto il coraggio di fare. Senza questi piccoli passi non avrebbe mai inventato la lampadina. Quindi, quando sbagliate, ragazzi, dovete essere felici di aver sbagliato perché avete fatto un piccolo passo. Non si può imparare nulla senza fare errori. Non si impara ad andare in bicicletta senza fare qualche bel volo. Non si impara a fare gol in rete senza tirare la palla fuori un centinaio di volte. E quindi sotto col primo esercizio. Primo esercizio per casa che potrete fare durante tutta la settimana, ma anche poi nel proseguo del corso, se avrete piacere, naturalmente. Dovrete ipotizzare degli obiettivi e scriverli sul Facebook di Combi, sulla pagina Facebook di Combi. Non dovete aver paura di essere creativi, anche se vi possono sembrare obiettivi banali, sciocchi. Voi comunque scriveteli, vi sono venuti in mente, ci può essere un'intuizione, un motivo per cui vi sono venuti in mente. Noi naturalmente vi daremo dei feedback e vi aiuteremo a capire che cosa funziona di questo obiettivo e che cosa può essere migliorato, in modo che voi possiate arrivare a porvi gli obiettivi giusti. E una volta che ve li siete posti, naturalmente li potrete raggiungere. Sulla pagina Facebook di Combi trovate infatti questo post che vedete in diretta, esercizio 1, porsi piccoli obiettivi funzionali. Qui potete rispondere con commenta e mettere le vostre proposte di obiettivo. Naturalmente, e sarebbe molto bello anche leggere le proposte delle altre persone e scrivere secondo voi che cosa funziona e che cosa no. Anche questo è un esercizio pratico che vi aiuterà ad analizzare gli obiettivi e a trovare quali funzionano di più. Voglio fare alcuni esempi per darvi qualche spunto. Immaginiamo per esempio che il vostro obiettivo principale, il vostro main goal, sia quello di essere più in forma, di dimagrire, di aumentare la resistenza fisica, insomma, è un obiettivo abbastanza comune. Sicuramente se me lo pongo come obiettivo, qualsiasi piccolo passo io faccia verso una maggiore forma mi farà sempre vedere molto lontano dal classico ventenne bello asciutto nuotatore o palestrato col fisico perfetto. Devo cominciare con delle piccole cose, dei piccoli passi. Alcuni obiettivi molto semplici e banali potrebbero essere mettere la sveglia prima e fare una passeggiata per una settimana. Io voglio fare 7 giorni in cui metto la sveglia 15 minuti prima, 20 minuti prima. E uso questi minuti per fare una passeggiata all'aperto. Un altro piccolo obiettivo che potremmo porci è comprare un contapassi e porsi come obiettivo quello di fare 10.000 passi al giorno. Se invece la mia main mission fosse quella di avere delle relazioni personali più appaganti, potrei mettermi come obiettivo telefonare ogni giorno a un amico o un parente. Oppure potrei fissare uno, due, tre momenti nella settimana in cui ogni settimana telefono a una persona che non sento da tanto tempo. Se la mia main mission fosse guadagnare soldi, potrei mettermi come piccolo obiettivo, come esercizio, quello di pensare e sviluppare un'idea ogni settimana, un'idea ipotetica, e scriverla in modo che io mi alleno a ideare, a concepire idee che possano generare un profitto. Come generarle e come svilupparle vi verrà detto durante gli incontri di questo corso, non abbiate troppo fretta, ogni incontro conterrà qualche stimolo nuovo per sviluppare meglio le vostre idee, non sarete soli. Potete naturalmente, se avete qualsiasi dubbio, usare sia la chat dedicata al corso che i nostri contatti Skype privati per chiederci consigli, chiederci pareri. L'importante è che fate gli esercizi. Se fate gli esercizi, ragazzi, imparate. Se non li fate, non imparate. Noi lo diciamo per voi. Cosa determina quindi il successo di un prodotto, di un'idea, di un qualche cosa? Questo corso si chiama Avere Successo. Vogliamo capire questo successo da che cosa è determinato. Chiaramente può essere determinato dal fatto che un prodotto, un'idea o una persona sia meglio di altri, ci può essere un calciatore più bravo, ci può essere un televisore che funziona meglio di altri modelli analoghi e così via. Ci può essere un prezzo molto vantaggioso, a parità di prestazioni, questo calciatore costa molto meno di un altro, questo televisore 60 pollici costa molto meno di un altro. E naturalmente ci può essere anche una buona campagna pubblicitaria. Ma pensiamo a tutte quelle situazioni, come per esempio i video gratuiti reperibili su YouTube, oppure la diffusione di un nome proprio di persona, dove tutti questi tre elementi non ci sono. Non c'è un video su YouTube che possa essere definito in assoluto meglio di altri. Se prendiamo per esempio la categoria video che fanno ridere, ce ne sono tantissimi che sono più o meno allo stesso livello. Il prezzo non conta perché naturalmente è gratis. Non c'è nessuna campagna pubblicitaria dietro perché sono tutti prodotti amatoriali, quindi fatti da persone caricati su un canale. Che cosa quindi può determinare il successo? Alcuni video diventano virali, alcuni non vengono visti. Come mai? Che cosa succede? Anzi, molto spesso i video più visti hanno proprio una qualità brutta, tra l'altro, registrati con telecamere o telefonini da poco prezzo, tutti mossi, sfocati. Questo succede perché esistono due cose molto importanti sulle quali noi lavoreremo, che sono l'influenza sociale e il passaparola, e questi due fattori riescono a condizionare la maggior parte delle nostre scelte in merito di acquisti. Se un amico ci ha parlato di un buon ristorante e noi dobbiamo uscire a cena, è molto più probabile che sceglieremo di andare in quel ristorante. Se una pubblicità ci dice che 9 dentisti su 10 consigliano quello spazzolino, sarà molto più probabile che noi compreremo proprio quello spazzolino. Perché vi sto dicendo questo? Questo corso si chiama Avere Successo e parla di noi che abbiamo successo, non di prodotti. Quindi perché parliamo di spazzolini, di televisori, di video? Beh, naturalmente perché in realtà si cerca sempre di vendere un prodotto, anche quando questo prodotto siamo noi stessi o una parte di noi stessi. Se sto facendo dei colloqui di lavoro, sto cercando di vendere la mia figura professionale, la mia figura di lavoratore a un'azienda. Se Se sto cercando di conoscere nuove ragazze, sto vendendo la mia figura di possibile partner. Se sto naturalmente vendendo un'idea, sto sempre vendendo qualche cosa. Giuseppe fa molti corsi sulla seduzione dove spiega questo concetto. Magari vuoi aggiungere qualcosa su questo punto?
Ma io volevo aggiungere una particolarità del fatto, sai, i nove dentisti consigliano su quello, no? Noterei sempre come non si raggiunge mai la perfezione. Avete notato che perché non 10 dentisti su 10 o perché un qualcosa non è perfetto al 100%? Anche nelle pubblicità raggiunge sempre il 98%, il 7 su 10, 8 su 10, questo perché è una tecnica comunicativa e di persuasione molto potente del fatto che c'è necessariamente qualcosa che va migliorato nel nostro prodotto, no? E quindi nella pubblicità implicitamente o nella vendita di un prodotto si sta dicendo che non siamo perfetti, ma ci manca poco. E anche accontentandoci del secondo posto è comunque un bel traguardo, quindi c'è una sorta di finta, non mi viene la parola, di
Modestia,
finta
umiltà.
modestia, ecco, appunto, sì, di finta modestia. È una cosa molto interessante questa.
Perfetto, grandissimo Giuseppe. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare noi è definire che cosa vogliamo vendere. Dove vogliamo avere successo? Che cosa deve avere successo? Questo sarà importante perché se non sappiamo cosa vogliamo vendere, non sappiamo nemmeno come farlo. Esempi banali. Sono fuori con i miei amici, siamo in 5, una bella compagnia di allegri bricconi e dobbiamo decidere che film andare a vedere. E io ho un film preferito. In questo momento qua voglio vendere agli altri amici il film che io voglio andare a vedere, perché se scegliamo di andare a vedere quello, ho avuto successo e vedrò il film che mi piace. Sono con la mia morosa e dobbiamo decidere dove andare in vacanza. Lei vuole andare in montagna e io al mare. Che cosa devo vendere? La mia vacanza. Se ci pensate, in quasi tutti i rapporti, in quasi tutte le relazioni che ci capitano nel quotidiano, c'è sempre un qualche cosa che noi vogliamo vendere. Capire che stiamo vendendo un qualche cosa ci aiuta a uscire da quella trappola terribile dove si finisce a parlare di persone, non più di idee. Nel primo esempio, se io con i miei amici sto decidendo che film andare a vedere, sto parlando di film. Se il mio amico propone un film brutto, terribile, io posso cercare di discutere la sua idea, evidenziando i lati negativi di quei film, le terribili conseguenze nefaste che avremmo nell'andarlo a vedere. Ma quello che non devo fare mai è prendermela con la persona. Dire cose tipo sei una persona triste, sei il solito melenso, perché questo naturalmente sposta da una trattativa commerciale dove si parla di idee a una guerra personale dove ci si confronta. E non è quello che vogliamo, nemmeno quando decidiamo che vacanza fare con la nostra ragazza, se vogliamo andare al mare perché siamo fortemente convinti che al mare staremo meglio, tutte e due. E quindi discutiamo dell'idea della vacanza in montagna. Evitiamo di dire cose del tipo: ecco, tu vuoi sempre andare nei posti dove non voglio andare io. Perché questo trasforma tutto in una guerra personale. Come possiamo evitare di cadere in queste trappolone? Innanzitutto dobbiamo imparare ad essere dei buoni critici. Il primo passo, naturalmente, è quello di sognare. Avere un'idea che sia la perfezione, sognare la vacanza dei miei sogni, sognare la serata dei miei sogni. Probabilmente non riuscirò a fare esattamente quello che ho sognato, perché nel mio sogno mi piacerebbe stare in un hotel a 7 stelle dove ci sono tre cameriere che mi imboccano e tutto quanto. Però so qual è il mio main goal, diciamo, dove voglio arrivare, e qualsiasi cosa mi avvicinerà a quel main goal sarà positiva. Naturalmente, dopo aver sognato, bisogna tornare coi piedi per terra ed è qua che entra in gioco la figura del critico. Voglio fare una piccola parentesi sul metodo Disney. Si narra che Disney, per ideare le sue idee, le sue creazioni, usava mettere tre sedie disposte, le possiamo pensare in cerchio oppure disposte secondo un triangolo equilatero. E queste tre sedie le chiamava la sedia del sognatore, la sedia del realista e la sedia del critico. E lui si sedeva proprio fisicamente su queste tre sedie per interpretare i diversi personaggi. Prima sognava un'idea. Poi il realista cercava di metterla in pratica nella realtà, quindi limava via le cose impossibili e il critico andava a cercare tutti i difetti per migliorare l'idea in realtà. Il ruolo del critico era molto importante, a patto che le critiche vengano fatte però nel modo giusto. Per quello che è lo scopo di questo corso, noi semplificheremo queste figure, ne avremo semplicemente due, il sognatore, che poi diventerà anche il persuasore, e il critico. Quindi immaginiamo che ci siano queste due figure che devono assolutamente evitare di entrare in contrasto, ma devono piuttosto lavorare in squadra per arrivare a definire il risultato migliore. Può darsi che lavorando in squadra con la mia fidanzata io mi renda conto che effettivamente andare in montagna è la scelta migliore. Magari entrano in gioco fattori che non avevo considerato. Quindi il critico è importantissimo in realtà, perché è proprio colui che permette di mettere in pratica le idee del sognatore. Per esempio, io potrei dire alla mia ragazza: vorrei andare in vacanza. Andiamo alle Maldive 2 mesi. E lei potrebbe farmi tornare con i piedi per terra e dire: noi possiamo anche andare alle Maldive 2 mesi, ma quando torniamo probabilmente siamo senza lavoro. Non sarebbe meglio cercare una situazione di vacanza un pochino meno costosa, un pochino meno lunga? E insieme si studia la soluzione. Quindi il critico ha una responsabilità importantissima in questo contesto, che è quella di non smontare il sognatore, anzi di aiutarlo a perfezionare la sua idea. Perché se invece che dire facciamo una vacanza più corta, facciamo una vacanza più economica, io avessi detto: ma no, sei matto, in vacanza 2 mesi non si può andare, l'idea sarebbe stata stroncata sul nascere. E questo avrebbe dato origine o a conflitti personali, oppure comunque ad idee che non si realizzano quando si sarebbero potute realizzare. Quindi rendiamoci conto che come critici, quando facciamo i critici, abbiamo una responsabilità importante e quindi ci dobbiamo concentrare sull'obiettivo che vogliamo ottenere e non sui problemi. Sempre in questo esempio della ragazza, qualcuno in chat scrive che la sua ragazza gli direbbe che 2 mesi sono pochi, bisogna andare via di più. Va bene, potendo, perché no? Sempre in questo esempio della ragazza, la ragazza vede subito che 2 mesi sono troppi, non è fattibile perché non ci sono le ferie, perché costerebbe troppo. E allora mi concentro sull'obiettivo, e cioè far capire al mio amoroso che non ci sono le ferie, farlo concentrare su un periodo più corto. E quindi posso chiedere: come pensi di convincere il tuo capo a darti ben 2 mesi di ferie filate? Oppure, meglio ancora, posso dire: come possiamo convincere il tuo capo a darti 2 mesi di ferie filate? Questo tipo di domanda sposta il focus sull'obiettivo, sulla parte a cui noi vogliamo che il nostro interlocutore, che è il sognatore, rifletta. Probabilmente il sognatore è preso dall'entusiasmo e non ha visto il limite della sua idea, che è quello dell'essere troppo lunga. Ma questo non vuol dire che la sua idea non sia attuabile, anzi, penso che andare in vacanza, tutto sommato, ci piacerebbe. Evitiamo quindi di fare domande che inizino col perché, o peggio, di fare delle affermazioni. Nel caso di prima, perché 2 mesi? Amore, andiamo in vacanza 2 mesi, perché 2 mesi? Oppure no, 2 mesi è troppo lungo, peggio ancora. Sono reazioni che ammazzano letteralmente la discussione. Papà, posso uscire con i miei amici? No, perché? Perché no? Dando origine a conflitti familiari, personali, in tutti gli ambiti. Come critici noi possiamo diventare i veri eroi del progetto, e questo progetto può essere una vacanza con l'amorosa, può essere un viaggio con la famiglia, può essere un'uscita con gli amici, può essere un progetto aziendale, naturalmente può essere qualsiasi cosa. Se sappiamo fare davvero i critici, saremo noi in realtà a pilotare le idee e quindi a guidarne anche la realizzazione. Fede, volevi aggiungere qualcosa su questo argomento?
Sì, una parte importante è proprio quella, come dici tu, della capacità di dosare il nostro essere critici. Talvolta può capitare ad alcune persone, soprattutto quando sogniamo ragazzi, che noi ci diamo cioè vorremmo qualcosa e all'improvviso ci stronchiamo subito, ma no, ma io non ce la posso fare, di certo questa cosa non è fatta per me. Questo è un altro modo con cui noi, a livello nostro essere critici, ci butta un po' giù, ma non lo fa assolutamente con scopi, tra virgolette, per farci male. Talvolta la paura, okay, di fallire, il dolore che ci potrebbe portare è talmente forte che noi entriamo in questo stato, diciamo, la nostra parte critica diventa particolarmente forte, diventa un po', tra virgolette, un ostacolo per non farci agire. Questo dovremmo cercare quindi, come ha detto Paolo, di metterlo da parte attraverso un sistema di domande che dobbiamo fare che evita l'instaurarsi di questi meccanismi. Quindi
Sì.
le corrette domande sono proprio quelle che dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo. E vi renderete conto che la giusta domanda diventa in realtà uno stimolo. Perché una volta che vi fate una domanda, cominciate allora a pensare alle possibili soluzioni. Quindi, al posto che risultare, tra virgolette, una persona critica con se stessa, vi aiuterete. La cosa bella è questo sistema che instaurate con voi stessi, lo andrete a instaurare con le altre persone qui del corso. Perché capiterà che talvolta potrete leggere gli obiettivi di un'altra persona e potrete addirittura dare consigli. Non solo, potrete riceverne. Quindi mi raccomando, tentate di allenare la vostra parte critica, ma come sostegno ai vostri sogni.
Esattamente, altrimenti si rischia di cadere nelle trappole mentali che abbiamo presentato anche nel video di introduzione con Giuseppe. Giuseppe, anche tu volevi aggiungere qualcosa?
Sì, io volevo aggiungere dei trucchetti che si possono usare per nascondere il fatto che siamo dei critici. Perché ovviamente a tutti noi ci piace criticare gli altri, dare la nostra opinione, però c'è modo e modo. Una cosa che io consiglio sempre di fare quando dobbiamo criticare, tra virgolette, qualcuno, è di fare la cosa opposta che ci viene proprio in mente, e cioè quella di dire sono d'accordo con te. Ok, per esempio, il marito dice alla moglie, dobbiamo andare alle vacanze alle Bahamas 2 mesi. La moglie può dire, sono d'accordo con te, il marito già è spiazzato perché non si aspetta una risposta del genere, e aggiungere dopo una frase per ristrutturare. Il primo passo sarebbe quella classica che uno direbbe, e il tuo capo non ti darebbe mai 2 mesi. Già questo è meglio che dire no, non possiamo perché il tuo capo non ti dà 2 mesi. Significa io sono d'accordo con te, ma c'è un problema. Il passaggio successivo che ha detto Paolo è quello di trasformare le affermazioni in domande. Oh, perché? Perché le affermazioni sono statiche, le domande creano una discussione. Quindi sono d'accordo con te, e come faremo col tuo capo che probabilmente non ti vorrà dare 2 mesi di vacanza? Questo è già un passo ancora meglio dell'affermazione. Se vogliamo essere proprio dei provetti critici nascosti, usiamo quelle che vengono chiamate domande indirette. Cioè significa sono delle domande nascoste. Per esempio, sono d'accordo con te e mi stavo chiedendo come possiamo convincere il tuo capo a darci 2 mesi di ferie. Questa non è una domanda, però stimola nell'altra persona una risposta che è ancora più indiretta ed è ancora più orientata al risultato e alla conversazione. Vedete come siamo passati dal no, non è possibile, al sono d'accordo con te e c'è un problema, al sono d'accordo con te e come risolviamo il problema, al sono d'accordo con te e mi chiedevo come possiamo risolvere il problema. È un approccio completamente diverso.
Assolutamente. In chat qualcuno ha chiesto se stiamo insegnando a mentire nel modo corretto. No, assolutamente, ragazzi, non stiamo insegnando a mentire, stiamo insegnando a dire le cose in modo che arrivino come noi le abbiamo pensate. Se sto criticando un'idea di qualcuno, come in questo caso qua, il mio partner, la mia partner che mi propone una vacanza, è sicuramente perché mi interessa, prima di tutto. Se non mi interessasse, non direi nulla. Direi qualcosa tipo sì, poi vediamo. Invece se la sto criticando è perché mi interessa e quindi voglio sviluppare qualche cosa con questa persona. Se però dico le cose che mi passano in testa nel modo che mi viene naturale e che solitamente è quello più sbagliato, rischio che all'altra persona arrivino invece cose negative. Classico esempio, lui, lei che dice non è quello che hai detto, come l'hai detto?
Posso però essere un attimino provocatorio?
Certo.
Allora, prendete sempre con le pinze quello che dico, ovviamente tutti quelli che sentono. Uno dei miei grandi idoli televisivi, ovvero Dottor House, diceva puntualmente che everybody lies, tutti mentono. Effettivamente, tutti noi mentiamo, la differenza sta in chi riesce a farlo meglio. Mi spiego, la ragazza che si trucca per uscire. In verità non sta facendo altro che mentire sul proprio aspetto fisico. È che noi che cosa facciamo? Gli diciamo menti perché hai messo il push-up, perché ti sei messo l'occhietto, il rossetto o il trucco. Anche noi se vogliamo mentire a una ragazza probabilmente mentiremo un po' sul nostro status, su quello che guadagniamo. È normale, tutti mentono. La bugia, secondo me, a fine le piccole bugie se vogliamo, è un olio sociale, ci permette di far scivolare meglio le relazioni. Sappiamo che tutti noi molte volte non diciamo la verità, ma questo ci permette di venderci un po' meglio. Ma c'è
Sì.
anche un lato della medaglia, ancora più figo, è che se noi mentiamo un po' di più di quello che siamo veramente, per esempio, io guadagno 10 e dico che guadagno 11. Quella bugia piano piano mi spingerà a fare in modo che il mio guadagno sia 11, quindi diventerà quella che in psicologia si chiama una profezia autoavveratasi.
Sì, tutto questo è molto bello e ne parleremo anche nel proseguo del corso, il famoso fenomeno per cui tu vai a pescare un pesce che pescava 2 kg nella tua testa poi diventa di 5 kg e tu però magari sei convinto che è di 5 kg, non è che stai proprio dicendo una bugia. Ma diciamo che queste sono un po' sfumature, no? Anche il confine tra una bugia, una verità non detta, una piccola bugia, una grande bugia può essere spesso labile e diciamo sopravvalutato. Tutto quello che dice Giuseppe diventa funzionale. È come quando voglio dimagrire, io dico: ma io sono magro. Lo dico per darmi un obiettivo e diventa una profezia, come ha detto Giuseppe. Quello che vorrei però assolutamente evitare è che in una trattativa, quando voi state cercando di vendere un prodotto, consideraste corretto dire una bugia intenzionale. Nel caso della vacanza, per esempio, se io so che là non c'è una spa e dico alla mia compagna che là c'è una spa, è una cosa brutta che poi mi si ritorce contro, perché quando arriveremo là e la spa non c'è, pagherò le conseguenze, mi si rivolterà contro. Quindi oltre ad essere una cosa che io condanno a livello etico, quello di dire una bugia intenzionale in questo modo, che non è paragonabile naturalmente a truccarsi o alla piccola esagerazione che poi spesso la facciamo perché nella nostra testa è già diventato così, questo oltre ad essere condannabile è anche poco producente, poco conveniente. È molto più conveniente cercare di evidenziare delle qualità e quindi porre l'attenzione su quello che di positivo c'è. Magari non c'è la spa, ma c'è un bellissimo mare, ci sono dei bravissimi animatori, c'è un ristorante dove si mangia benissimo. Anche evitare la domanda a volte può essere considerato una piccola bugia, però va bene. Amore, ma c'è la spa nel posto dove andiamo in vacanza? Ci sono dei fantastici ristoranti dove si mangia benissimo. In realtà io ho evitato di rispondere alla domanda, ho spostato immediatamente il focus su un'altra cosa. Ma non ho detto una bugia intenzionale, sto solo evidenziando le caratteristiche che mi interessano di più, che mi piacciono di più e che penso possano piacere anche a lei. Perché
Beh,
focalizzarsi troppo sulla spa può essere controproducente anche per lei.
io userei anche un'altra tecnica, tipo dipende cosa intendi tu per spa. Se per spa intendi una vasca con l'acqua calda, ce l'abbiamo in casa.
Sì,
Fantastico, è ancora meglio. Mi Mi giocherei tutto sulla definizione che lei ha di spa. Io, te, acqua calda e vasca. Perfetto, te l'abbiamo.
Questo è il motivo per
Ah,
cui ultimamente non stai andando in vacanza.
questo è il motivo per il quale la mia ragazza è chiusa di là e non sente queste cose.
Va
Ma diciamo
bene.
anche un'altra cosa, noi quello che stiamo facendo, ragazzi, in realtà è spingervi a essere sinceri, non solo sinceri con voi stessi, ma anche sinceri con l'altra persona. Questo perché uno dire le bugie presuppone, si dice spesso che le bugie hanno le gambe corte, no? E che vengono a galla. Questo perché per mentire bisogna avere una memoria ferrea, cosa ragazzi che è molto molto difficile da avere, soprattutto a distanza di parecchio tempo. E non solo, in realtà essere sinceri ci aiuta a vivere in maniera più serena. Questo perché? Perché ogni volta che diciamo una bugia, il nostro inconscio in qualche modo qualche segnale manda. Se non lo manda direttamente, diciamo, alla persona, lo manda inconsciamente già a noi. Quindi ragazzi, mi raccomando, dovete essere sinceri, anche perché si vive meglio. La cosa migliore è imparare a dire la verità in modo corretto. Quello può fare veramente la differenza.
Sì, assolutamente sì, anche addirittura oltre a livello di business, no? Vendere un prodotto che non rispetta le caratteristiche che noi avevamo esposto diventa controproducente nel lungo periodo perché lo vendiamo una volta ma poi non c'è il passaparola, non ne venderemo più, ma anche a livello proprio emotivo paghiamo le conseguenze. Molti studi sul bullismo, per esempio, evidenziano come le vere vittime del bullismo non sono solo quelli che lo subiscono, ma anche quelli che lo mettono in atto, che non possono certo ricavare cose buone da queste azioni. Quindi mentire in quel senso è male, è molto diverso da spostare l'attenzione su cose positive, perché se lo faccio, lo faccio con un obiettivo a fin di bene. Se una persona mi dice io non riuscirò mai a saltare un ostacolo da 1 metro, può darsi che abbia ragione, può darsi che non ce l'abbia. Io magari so già che lui non riuscirà a saltare un ostacolo da 1 metro, posso però sapere che lui ne può saltare uno da 90 cm e fino adesso l'ha saltato solo da 20. Allora digli qualcosa del tipo: ma quello da 20 l'avevi saltato subito al primo colpo? No, mi ci sono allenato un po'. Lo vedi, probabilmente se ti alleni un po', vai su, vai su, vai su, ci puoi pure arrivare a 1 metro, ci potresti arrivare. Anche se sapessi già che lui non ci potrebbe arrivare, lo sto portando verso una direzione che lo aiuterà. E quindi sto facendo del bene a questa persona. Non sto dicendo in realtà una bugia, perché io in effetti neanche lo posso sapere, lo posso solo stimare, quindi magari ci può arrivare davvero. O ci potrebbe arrivare con un dispendio molto importante. Quello che a me preme adesso è spingerlo verso quella direzione. Vediamo magari alcuni esempi e spunti di riflessione così si chiarisce meglio tutto questo discorso. Allora, il prodotto a cui il sognatore sta pensando è troppo costoso, quindi ha una buona idea, ha trovato un rasoio che fa la barba benissimo, cammina da solo sulla faccia come i robottini solari tagliaerba, ma costa 3 milioni di euro. La reazione naturale sarebbe: ma perché è così caro? Oppure peggio ancora, è troppo caro, non lo comprerà mai nessuno. Questa è la classica reazione che stronca tutto sul nascere, naturalmente. Si è instaurato un conflitto, ognuno rimarrà della sua idea, magari l'idea non verrà mai realizzata, il sognatore potrebbe andare via bastonato e questo potrebbe impedirgli di avere delle altre idee che poi magari avrebbero trovato sviluppo. Noi in realtà vogliamo capire se l'idea del nostro sognatore è realizzabile, vogliamo capire se si può fare. Magari lui non ha pensato che questi 3 milioni di euro possano essere un prezzo troppo alto che poi di fatto ne impedisce le vendite. E quindi, una volta che abbiamo identificato che il prezzo deve diventare accessibile, quindi il prezzo non è troppo caro, il prezzo deve diventare accessibile, questo è il nostro focus, il nostro obiettivo. Posso chiedere come possiamo proporlo a un prezzo che sia accessibile alla maggior parte delle persone? Oppure ancora, come possiamo intervenire per abbassare un po' il prezzo? Questa è la classica domanda che mette me dalla stessa parte del sognatore, perché come possiamo io e te insieme fare questa cosa? E pone il focus, l'attenzione sulla problema che noi dobbiamo superare, ponendolo però come obiettivo e non come un problema. Un altro esempio, il prodotto a cui pensa il sognatore richiede troppo tempo. Quindi è un bellissimo rasoio, costa pochissimo, ma ci vogliono 12 anni per realizzarlo e naturalmente tra 12 anni chi lo sa se è ancora vendibile. Reazione naturale, sì, ma non faremo mai in tempo. Sì, ma ora che lo realizziamo, chissà cosa è successo. Reazione più intelligente invece è come possiamo realizzare questa bella idea in un breve tempo? Come possiamo velocizzare la produzione? Come possiamo accelerare il processo di produzione? Naturalmente questo deve essere sempre seguito a qualche commento positivo. Ricordate quello che ha detto Giuseppe prima. Nel caso lui, lei, dicevamo, sono d'accordo, si va in vacanza. Come possiamo convincere il tuo capo a darci le ferie? Qui facciamo la stessa cosa, è una bellissima idea, mi piace molto, penso che possa piacere anche a tante persone. Come possiamo? E andiamo avanti. Altro esempio più personale, tuo figlio vuole andare in moto a una festa dove sai già che si berrà molto perché girano gli alcolici. La reazione naturale del papà è non ci vai. Punto e basta. Perché? Perché lo dico io. Questa reazione crea naturalmente un conflitto, il figlio potrebbe scappare e andare lo stesso e quindi la cosa diventerebbe anche peggio perché andrebbe senza che noi lo sappiamo, oppure potrebbe fare altre cavolate del genere. Una reazione intelligente invece potrebbe essere: come possiamo evitare che tu poi guiderai la moto da ubriaco? Ti capisco, vuoi andare alla festa con i tuoi amici, bello, divertente, anch'io uscivo con i miei amici. So che si beve molto là, come possiamo fare per farti tornare a casa sano senza farti guidare da ubriaco? Allora magari il figlio dirà: vabbè, papà, mi vieni a prendere tu, mi accompagni tu. Siamo insieme però a creare questo tipo di situazione, non siamo più uno contro l'altro. Andiamo a vedere come essere un buon persuasore. Quindi siamo stati sognatori. Magari stiamo parlando con noi stessi, queste due figure potremmo essere noi stessi che sviluppiamo un'idea. Abbiamo prima avuto un'idea bellissima, poi siamo stati critici e anche nei confronti di noi stessi dobbiamo porci le domande giuste, trasformandole quindi in obiettivi da raggiungere. E poi a questo punto dobbiamo diventare dei persuasori. Laddove il critico non è convinto, noi possiamo cercare di convincerlo della nostra idea, di fargli vedere degli aspetti positivi. E come possiamo fare? Primo passo. Trovare il modo di focalizzare l'attenzione sulla bellezza della tua idea. Ecco, facciamo un attimo attenzione a quando può succedere questo. Io posso essere da solo che parlo con me stesso, posso essere con un'altra persona che ha fatto queste fantastiche lezioni e quindi usa questi metodi ed è un buon critico, o posso essere vicino a un cattivo critico, a una persona che mi sta criticando in malo modo. Se una persona mi dice, per esempio, è troppo caro, io dovrei essere capace nella mia testa di trasformare questa sua affermazione in qualche cosa di positivo e quindi di far arrivare a me stesso il messaggio come se mi avesse detto come possiamo rendere il prezzo più accessibile. Se non faccio questo passaggio, mi metto ovviamente a litigare, mi metto in conflitto con questa persona e si chiudono le trattative. Può darsi che non mi interessa nulla di quello che pensa quella persona e allora va tutto bene, ma la maggior parte delle volte invece se ci sto parlando evidentemente mi interessa. Quindi devo trovare un modo per focalizzare prima di tutto l'attenzione sulla bellezza della mia idea, in modo che alla persona cominci a piacere, può essere il film, può essere la vacanza, come nel caso della vacanza, magari parlare dei ristoranti, della bella spiaggia. Per farlo, come posso fare? Uso sempre il trucco delle domande e mi chiedo che cosa mi piace di più di questa idea? Che cosa mi piace veramente di questa idea? Voglio andare a vedere quel film. Perché? Che cosa mi piacerà di questo film? Cosa mi piace? Che attori ci sono? Voglio andare in vacanza. Che cosa mi piace di questo posto? Rispondendomi, potrò avere le argomentazioni per spiegare che cosa c'è di bello in questa idea. Di fronte alle critiche, quindi, mi mostrerò comprensivo. Se mi viene detto è troppo caro, è troppo lontano, è troppo caldo, dovrò avere un approccio del tipo capisco che intendi. Effettivamente il troppo caldo potrebbe anche essere un problema. Potrò Ci ho pensato e secondo me possiamo fare così. Sto in questo modo facendo sentire il critico compreso. Il critico ovviamente se mi ha risposto male sta prendendo una posizione di conflitto, quindi io mi voglio avvicinare, affiancare, lo faccio sentire compreso e poi gli chiedo di darmi una mano per gestire il problema. Gli chiedo di fare questo piccolo percorso con me. Che ne pensi se per risolvere il problema del caldo ci portiamo un frigorifero? Cerchiamo di approfondire il punto di vista del critico. Questa è una fase molto importante. Alcune volte noi pensiamo che una critica sia dovuta a qualche cosa, la interpretiamo in un certo modo, che però non è quello che invece intendeva veramente il critico. Ci capita in moltissimi casi, per esempio, voglio andare in vacanza sempre. Il critico mi dice: è troppo caldo. A costo di sembrare un po' ingenuo, posso fare una domanda di approfondimento che di solito inizia con: che intendi con è troppo caldo? Questo darà la possibilità al critico di sviluppare di più la sua idea, di dover parlare di più e quindi di dover argomentare e in un certo modo di aprirsi a un dialogo, perché un'affermazione troppo caldo è una chiusura forte. Aprendosi al dialogo mi spiegherà meglio il suo punto di vista e io otterrò due cose: sto prendendo tempo e sto approfondendo il suo punto di vista e quindi potrò prepararmi meglio alla mia, chiamiamola così, manovra di persuasione. A volte il critico è motivato da delle convinzioni che sono sbagliate. Per esempio, la convinzione che quel posto sia troppo caldo potrebbe non trovare riscontro. In questo caso, se il critico mostra delle convinzioni che sono sbagliate, occorre concentrarsi sulla convinzione e demolirla, demolirla tagliando le basi. Per esempio, se io dico voglio andare in vacanza là e lui dice troppo caldo, da dove derivi la convinzione che sia troppo caldo? Me l'ha detto non mi ricordo più chi. Scusa, ma se non ti ricordi più chi, forse non è neanche una persona importante, no? Facciamo così, andiamo ad approfondire insieme se veramente fa caldo, cerchiamo su internet, eccetera, eccetera. Attaccando la convinzione non facciamo sentire aggredito il critico, ma anzi lo portiamo dalla nostra parte e lui ci potrebbe aiutare addirittura a demolire la sua convinzione. Accettiamo i suoi suggerimenti e usiamoli per migliorare l'idea. Molto spesso, infatti, il critico, nelle sue critiche, per quanto possono essere anche espresse male, comunque porta delle riflessioni sulle quali vale la pena riflettere. E a volte, anche se le sue critiche non verranno, diciamo, accolte in toto, delle piccole critiche ci avranno permesso di migliorare il nostro progetto, la nostra idea. L'idea è la parte importante. Ricordiamoci sempre che stiamo facendo una trattativa parlando di idee. La mia idea è in discussione, la mia idea è in contrapposizione con la sua. Non è importante chi vince o chi perde, non è importante avere ragione a tutti i costi. Spesso si arrivano a delle soluzioni di mezzo. Se lavoriamo in questo modo, riusciremo a eliminare quasi completamente tutti i conflitti della nostra vita quotidiana, personale e professionale, con i genitori, con i figli, con parenti, amici e tutto quanto. Intanto sto ancora aggiungendo persone che si sono collegate ora. Quindi le aggiungo alla chat. Ecco, dove avrete la possibilità di essere dei buoni critici, di essere dei buoni persuasori? Tornando all'esercizio 1, quando gli altri partecipanti di questo corso proporranno i loro obiettivi, voi cercherete di dare dei consigli, essendo però dei buoni critici e non dei critici cattivi. E invece chi ha proposto l'obiettivo cercherà di essere un persuasore accettando magari di correggere il tiro. Se stiamo andando in una direzione e alcune critiche sono fondate, possiamo correggere il tiro e trovare insieme la strada. Un po' come quando si contratta un prezzo, no? Io dico 10, te dici 2, io dico 9, te dici 3, io dico 8, te dici 7, alla fine si trova quello che va bene a tutte e due. Devono vincere entrambi perché la cosa funzioni e si autoalimenti. Negli esempi precedenti possiamo vedere come può rispondere un buon persuasore a un cattivo critico. Il critico di prima, per esempio, dice è troppo costoso. E noi naturalmente, come reazione naturale, diremmo, ma no, figurati, va benissimo, il prezzo è buono, questo mica è un prodotto per barboni, uno lo compra se c'è i soldi, no? Una reazione invece un po' più sensata potrebbe essere, cosa ti fa pensare che nessuno spenderebbe questa cifra? Cosa ti fa pensare che le persone non possano permetterselo? A quale tipo di persone stai pensando come clienti quando dici che è troppo costoso? Approfondiamo il punto di vista del critico. Il critico ci dice, il cattivo critico, ci vuole troppo tempo. Reazioni naturali, ma no, non è vero, ce la farò, non c'è problema. Reazione più sensata è cosa pensi possa comportare un tempo lungo? Magari un tempo lungo non è un problema, magari 3 anni per realizzare questo prodotto va bene. Quindi perché ci facciamo il problema del tempo? Può darsi che il critico qua abbia una cattiva convinzione oppure abbia degli elementi che a me sono sfuggiti, meglio approfondire. Tuo padre ti dice che non puoi andare in moto a una festa dove si beve tanto, ti dice no, tu non ci vai. Reazione naturale, io scappo e ci vado lo stesso. Reazione un po' più furba è, capisco papà la tua preoccupazione e mi hai convinto, andare in moto non sarebbe una cosa molto furba. Mi potresti accompagnare tu? Messa in questo modo probabilmente riuscirò a ottenere di andare alla festa.
Oppure mi daresti il tuo SUV e a quel punto lui ti dirà: ok, prendi la moto.
Anche questo potrebbe funzionare. Volete aggiungere qualcosa prima di passare all'esercizio 2?
Ma io direi che abbiamo visto tante cose, quindi al massimo facciamo una. Rivediamo un pochino tutto dopo.
Ok, perfetto. Allora vi do l'esercizio 2 da fare per casa. E l'esercizio 2 è veramente molto semplice. Si tratta di convincere qualcuno a frequentare questo corso e postare su Facebook le obiezioni che non siete riusciti a gestire al meglio. Cioè, vi capiterà che voi partite belli convinti, ho capito come essere un critico, ho capito come essere un persuasore. Benissimo. Vado da mia sorella e la convinco a venire a questo corso perché è bello, piace, è divertente, si fanno amicizie, si lavora con persone che vogliono migliorarsi, si sta proprio bene a bestia. E mia sorella mi dice qualche cosa alla quale io al momento non trovo una risposta, non so rispondere. Non c'è problema, prendo tempo, prendo atto di quello che mi dice, vado sulla paginetta Facebook di Combi e dove c'è esercizio 2, commenti, scrivo quello che mi è successo. Ho provato a convincere mia sorella a partecipare a questo corso e lei mi ha risposto che e io a questo non sono riuscito ad obiettare. E noi cercheremo di darvi degli spunti per portare avanti la trattativa. Non è importante che alla fine questa persona davvero la convinciate o no, la vostra capacità di persuasione arriverà con la pratica. Quello che mi interessa è che cominciate a fare pratica, commettiate degli errori, li scriviate sulla nostra pagina Facebook e li correggiate in modo che commettendo errori e correggendoli, piano piano piano, voi farete dei miglioramenti. Quindi, ricapitolando un pochettino il contenuto della lezione di stasera, abbiamo visto che le persone per essere felici devono porsi degli obiettivi e raggiungerli. Sapersi porre gli obiettivi in modo che siano funzionali alla nostra felicità, quindi diventa il nostro primo obiettivo, la prima skill, la prima abilità che noi vogliamo imparare, allenare e raffinare, perché questa migliorerà tutto il resto. La seconda cosa che abbiamo visto invece è come portare avanti un'idea, un obiettivo, una trattativa, immedesimandoci nella figura e del critico e del sognatore barra persuasore, che molte volte saremo sempre noi, saremo noi che interpretiamo una volta l'altra perché stiamo ragionando su un'idea che vogliamo portare avanti. Ora, con questo corso vi ho promesso che vi aiuteremo a sviluppare delle idee vostre. Al momento stiamo un po' facendo stretching, un po' facendo riscaldamento. Questi piccoli esercizi serviranno ad allenare un certo modo di pensare, ad aiutarvi ad acquisire le basi di alcune abilità e potrebbero già avere un impatto sulle idee che volevate sviluppare. Già dopo stasera potreste identificare qualche cosa da cambiare, da migliorare, potreste aver avuto qualche spunto. Verso la fine del corso cominceremo a parlare delle vostre idee specifiche e poi ci divideremo in gruppi, organizzeremo insomma il lavoro estivo, tutta l'estate porteremo avanti le vostre idee. Quindi voi cominciate a pensare anche a come questi concetti si possono applicare alle vostre idee o ai vostri problemi. So che qualcuno di voi ha problemi a relazionarsi con un genitore, con un parente, magari riflettete su queste cose e poi ci potete contattare anche in privato. Questa sera avete la possibilità di intervenire qui su Skype, basta che mi diciate che volete essere aggiunti, io vi aggiungo la chiamata, e di parlare a voce con noi. Potete chiederci approfondimenti sulla lezione di stasera, domande, potete raccontare episodi che vi sono venuti in mente sentendo questa lezione, ma che ancora non avete capito bene, come gestire, eccetera, eccetera. Vi lascio qualche minuto per pensarci. Mentre chiedo a Giuseppe e Federico se volevano aggiungere qualcosa qua sul finale.
Io sì, volevo aggiungere una piccola cosa proprio per chiudere, nel senso si è parlato prima di concentrarsi sempre sull'idea, no? Di cercare sempre di essere un buon critico. Io lo faccio sempre per professione, diciamo perché mi piace questo argomento. E una conclusione dopo tanti tentativi di negoziazione, di persuasione e litigi. Sono giunto che a volte, anche se uno pensa, crede di avere la verità, di essere totalmente nel giusto, vi troverete nella situazione tale che a volte dovete pesare se il fatto di far valere la vostra verità, per quanto possa essere giusta, sia importante o più importante della relazione con quella persona. Perché molte volte vi dovete scegliere. Se combattete per la verità, con questi modi persuasivi, magari anche insistendo, molte volte ne può risultare, se non siete molto esperti, una caduta dal punto di vista relazionale. E poi alla fine, anche se riuscite a vincere lo scontro, quindi ad avere ragione, perdete la guerra, perché nel lungo periodo perdete poi la persona. E questo fa molto male, decisamente.
Va bene, qualcuno mi sta facendo le domande in chat, gli sto rispondendo per iscritto, nessuno vuole intervenire a voce, me lo aspettavo perché all'inizio si tende a essere un po' timidi e timorosi, soprattutto quando il gruppo è nuovo. Spero che sia lo scambio di idee sul nostro Facebook che la chat di Skype che vi ho messo a disposizione siano un utile strumento alla lunga per fare conoscenza, diventare amici e quindi raggiungere anche un grado più intimo di conoscenza, appunto. E questo che vi permetta poi di venire a parlare, perché se avrete la forza, il coraggio di venire a parlare in onda, in diretta, trarrete un beneficio maggiore da queste lezioni, potendo avere un'interazione live sulle vostre problematiche.
Sì, io quello che volevo aggiungere era assolutamente di non sottovalutare la vostra immaginazione, ragazzi. Date il libero sfogo alle vostre idee, ai vostri sogni. Concentratevi su quello che volete, quello che vi piacerebbe avere e nel capire anche come realizzarlo. Questo è un grande momento in cui le vostre idee possono darvi la giusta forza per realizzare i vostri sogni, soprattutto quando potete condividerli con un gruppo di persone che sono qui per darvi una mano. Non solo, ma la cosa bella è che non è che noi saremo tre a darvi la mano, o quattro a seconda degli altri professionisti che interverranno, ma ci saranno anche tutti gli altri vostri colleghi di corso che vi aiuteranno a realizzare quello che avete in mente. Non solo, non saranno solo i colleghi del corso, ma attraverso la capacità di poter parlare anche con altre persone, la capacità di essere sinceri con voi stessi e con gli altri, noterete che anche gli altri avranno la voglia di aiutarvi. Il modo che vi abbiamo suggerito, ovvero quello di dire le cose in una certa maniera, farà, in modo che voi siate più accettati e addirittura le altre persone avranno lo spirito di aiutarvi.
Allora, non ci chiederai mai,
Quindi,
ma c'è il
ragazzi,
primo
impegnatevi.
intervenuto in diretta, che è il nostro Alessandro
Va bene, allora io vado via,
Daschia.
ciao.
L'ho aggiunto ed è qua collegato, ci voleva raccontare qualcosa e forse ci sono altre persone che vogliono intervenire dopo di lui. Ciao Ale, benvenuto.
Ciao Paolo, ciao Fede, ciao Peppinozzo, ciao a tutti quanti.
Ciao, cosa ci
Sì,
volevi raccontare?
volevo raccontare un'esperienza, anche molto recente, proprio relativa a sto corso, che ho provato a proporre a tre amici miei, uno in particolare, mi era capitato proprio di dirglielo mentre stavamo in macchina insieme, quindi c'è stata una piccola discussione, tra virgolette, nel senso abbiamo parlato e niente. Io ho parlato di questo corso, anche quando ancora avevo pochissime informazioni sul corso stesso, e insomma io parlavo, faccio, guarda, ci stanno persone comunque molto esperte, sia per quanto riguarda comunicazione, tutto l'ambito psicologico, così. E lui, diciamo, come primo, perché io so pure che ha perso il lavoro, insomma, quindi c'ha una situazione un po' particolare, diciamo, tempo, tra virgolette, ce l'aveva. E quindi ho detto, magari, visto mai che esce fuori qualcosa di buono. E lui, diciamo, come prima, diciamo, muro, tra virgolette, mi ha messo davanti, era quello, ho detto, tanto io già l'ho frequentato, i corsi del genere. Allora, lì per lì, diciamo, avendo anche fatto altri corsi di comunicazione, ho cercato più un approccio soft, quindi ho fatto, ah, ma che corsi hai seguito? Su che cosa, insomma, ho seguito dei corsi sempre di comunicazione a livello lavorativo con sempre persone che insegnavano sempre tecniche di comunicazione, di marketing. Allora io ho fatto, vabbè, guarda, faccio comunque gratuito, quindi non ti costerebbe comunque niente venirlo. Poi, insomma, l'obiettivo non è proprio la comunicazione in sé, ma comunque avere successo, che
Scusate, mi
magari
dicono che forse
distruttivi.
hai lo streaming ancora aperto perché sentono un po' l'eco. Può darsi, chiudi
No, non
proprio
c'ho
il.
lo
Ah,
streaming aperto, l'ho chiuso.
hai chiuso proprio il sito?
Sì. E
Ah, ok, nulla, provo a lavorare io qua con i volumi. Vai, vai pure avanti.
niente, allora, mi ho fatto fare, diciamo, è centrato su un altro obiettivo, poi ogni tanto tipo tra di noi scherziamo dicendo, dovremmo averci l'idea geniale per svoltare la vita e per non fare niente, insomma, l'idea che ti fa fare un sacco di soldi e stai a panzallare tutto il resto del tempo, no? Allora ho detto, vabbè, dai, così per scherzare, l'ho messa anche da quel punto di vista. E poi niente, poi c'era la critica, tra virgolette, mi diceva, cioè io ho fatto comunque, nel senso, sono persone qualificate, fa, tanto pure questo me l'aveva fatto a me, era molto bravo, io andavo a ste lezioni e mi rompevo le scatole. E fondamentalmente è una persona che tende a fare le sue esperienze il massimo di quello che se potesse fare, cioè, nel senso, ogni volta che tu gli proponi una cosa, ti dice, io l'ho fatta meglio, quindi cioè, o con persone migliori, o con oggetti migliori, o con qualcosa di meglio, e quindi non è disposto a venirti incontro da quel punto di vista. E dopo un po' che ti senti dire, ma io ho fatto questo che era il campione del mondo, ho fatto questo che era il campione di quest'altro, mi ero stufato di esistere comunque. E quindi, diciamo, abbandonato, ho detto, vabbè, faccio comunque sta lì, se vuoi, mandi i link, gliel'ho mandato, ovviamente non è venuto. E quindi non sapevo se comunque a una certa, anzi a un certo punto, bisogna, cioè, ci sta anche di arrendersi se vedi proprio che non c'è uno spiraglio, se ci sta sempre la possibilità di poter convincere qualcuno di.
Ah, sono sicuro che Giuseppe ti vuole rispondere su questa cosa.
Perché pensi che devo rispondere
Perché mi
io?
ricordo una lezione dove ne hai parlato proprio di questo argomento, pensavo volessi intervenire tu.
Ma guarda, io avrei usato un approccio più bilanciato del tempo, più piccole dosi ma martellanti del tempo. Ok, magari dopo avrei insistito, poi avrei smesso, poi avrei fatto passare un po' di tempo, poi avrei insistito, perché poi comunque il fatto già di parlarne stava in lui una sorta di conoscenza di quello che avviene, avessi potuto aprire una breccia, ma una cosa che avrei detto io, avrei cercato eventualmente di dargli ragione. Molto probabilmente i tuoi, quelli che hai visto tu, sono il top. Vieni a sentire un attimino questi, in modo che mi dici se vale la pena e mi dai il tuo parere, perché se non sono granché, non perdo tempo neanche io. Se fosse stato un vero amico avrebbe accettato questa cosa, avrebbe detto va bene, 200 minuti, d'altronde io li capisco se sono bravi o no e te lo dico pure a te, poi andiamo a berci qualcosa insieme e non ti faccio perdere tempo. Avrebbe potuto funzionare.
Allora, magari ci provo per la prossima lezione, se ci sta esercizio.
Dai,
Dai,
provaci. No,
rischiamo di pagarlo. Se vieni, ti do 50 euro.
non funziona, quello non funziona mai.
Pensavo 200, invece no.
È vero, 200,
No, anzi, l'incentivo economico spesso è controproducente.
era una battuta,
Sì,
Paolo.
lo dico però perché è importante, secondo me. Molte volte, cercando di pagare le persone per fare delle cose, otteniamo un effetto che è addirittura minore di quello che otteniamo se convinciamo le persone a fare una cosa perché ci credono, perché la vogliono fare per passione. Per questo anche nei nostri corsi cerco sempre di spostare il focus su quello che vi piace fare, sull'obiettivo principale, lasciando il profitto economico come una conseguenza, come una cosa marginale, quantomeno all'inizio. È chiaro che se sto sviluppando un'idea, sto facendo una startup, poi dovremo parlare di soldi, perché non è che si campa d'aria. Però è un poi. Steve Jobs investì non so più quante ore, perché non me lo ricordo, ma un numero altissimo di ore, per dare la sensazione, per far vivere una buona esperienza quando le persone aprono i suoi prodotti. Fece una battaglia con il suo consulente pubblicitario, una battaglia importante per capire se la mela del logo Apple sull'iBook, quindi sul portatile, doveva essere girata in modo che chi prende il portatile in mano la vede dritta, oppure chi guarda il portatile da dietro la vede dritta, perché una volta che io apro il portatile, la mela si gira, è al contrario. È più importante che la vede dritta chi lo utilizza o chi mi vede utilizzare il portatile. Ci fu una battaglia lunghissima su queste cose, che possono sembrare aspetti marginali e invece diventano proprio quelli importanti. Noi dobbiamo pensare a fare le cose fighe, le cose belle, poi il modo di monetizzarlo si trova. Vedi che è successo con Facebook. L'avete visto il film? Film
Sì, no,
bellissimo, tra l'altro, della storia di
sì, bello,
Facebook.
bello.
Molto molto bello, e lì si vede proprio come un'idea che è bella poi è facile da monetizzare. All'inizio bisogna pensare proprio a fare le cose belle. Va bene, io direi che per stasera posso stoppare qua il video, quindi lo stoppo, faccio i saluti finali, mi raccomando, fate gli esercizi e ci vediamo lunedì prossimo.